Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buonasera a tutti amici di Radio Imago. Qui Emanuela che vi parla, come sempre, dalla finestra Artemisia, viaggio al centro del colore. Questa volta si tratta di un viaggio che non è immaginario, ma è stato realizzato davvero, perché sono reduce da una visita alla città di Parma. La città di Parma ha un sacco di occasioni per farsi ricordare e un sacco di motivi perché sia una piacevole meta da raggiungere. A volte non ci rendiamo conto che nei luoghi che abbiamo più vicini ci sono dei piccoli tesori da scoprire, a volte non sono poi tanto piccoli. Abbiamo dei capolavori alla portata di tutti, vicini, e che possono cambiare un'intera giornata, colorandola con rappresentazioni, dipinti, sculture, messaggi, ricordi del passato. E sono comunque parte di noi, fanno parte della nostra storia, dei nostri trascorsi, e in qualche misura ripropongono le evoluzioni che ancora oggi vediamo accadere intorno a noi. Il fatto, ad esempio, che ci sia una multietnicità nella nostra civiltà odierna non è un evento nuovo, è già accaduto nel passato. Si sono già verificati questi rimescolamenti, queste sovrapposizioni, queste contaminazioni, e la nostra cultura cattolica occidentale ha beneficiato di influenze arabe, orientali, indiane, che sono state ridistribuite nell'epoca medievale sotto forme differenti. Quindi attraverso questo piccolo viaggio, che è durato poche ore in definitiva da Milano, c'è stata la possibilità di guardare come attraverso un potentissimo cannocchiale ciò che in passato accadeva proprio in questi luoghi. È possibile sentire attraverso la narrazione medievale il palpito della vita dell'uomo qualsiasi. La grandezza del Medioevo, che è stata rivalutata soltanto recentemente, solo pochi anni che non si parla del Medioevo come di un'epoca di secoli bui, ma come giustamente è stata, un'epoca di grandissimi fermenti culturali, religiosi e morali. Quelli da cui poi sono uscite tutte le direttrici che hanno costruito il nostro passato, anche recente. Un momento di musica e ci ritroviamo ancora qui.
There's not enough.
La città di Parma ha inaugurato in ottobre una mostra che si concluderà il giorno 14 di gennaio, quindi tra pochissimi giorni. Questa mostra ha titolo Vivere il Medioevo, Parma al tempo della cattedrale, ed è stata pensata questa mostra in occasione dei 900 anni della intitolazione della cattedrale. Raccontare con precisione storica e nello stesso tempo capacità evocativa, questo è l'obiettivo che i curatori della mostra si sono posti. Questa mostra riporta una serie enorme di oggetti. Alcuni sono oggetti d'arte, quindi ci sono sculture, arredi, manoscritti miniati che sono di una preziosità straordinaria. Altri sono testimonianze, quindi sigilli, bolle, dichiarazioni. Parliamo ad esempio di oggetti che provengono da diverse zone del territorio parmense. Si parla di testi romanici che sono dell'archivio capitolare di Parma, oppure del complesso monastico di Fortevivo e della cattedrale di Fidenza. Molti di questi oggetti sono prestiti che sono stati concessi alla città di Parma per evocare un passato che accomuna tutti i comuni circostanti. Vi sono materiali lapidei, cioè lapidi scolpite, sculture, oggetti di arte applicata, dal ferro al bronzo al vetro, dipinti e soprattutto questa moltitudine variegata di oggetti consente una lettura trasversale che serve a far sentire l'attività viva, palpitante della città in epoca medievale, in epoca comunale, quando l'uomo era artefice del suo presente, affrancato dal dominio imperiale, desiderava sentirsi padrone del proprio destino. Quindi il comune è la rappresentazione dell'unità, del desiderio di tante persone che si sentono qualcosa di unico e hanno un sentimento comune importante che li lega. In questa mostra c'è un filmato che presenta una ricostruzione anche di come avveniva la vita nell'ambito comunale. La visita alla mostra è collegata ai circuiti di visita dei principali monumenti della città, che sono la cattedrale, il battistero, le vie e le piazze. Nel palazzo della Pilotta è possibile quindi vedere anche l'evoluzione della città attraverso le cartine che progressivamente ne disegnano l'espansione. I can feel that the storm is breaking, possibilities in the air. You have to put the past behind me, let's leave it there. And you know when I'm bruised and you heal and you soothe and you save me from myself. I'd love to know just how you do that, how you read my mind. Crooked smile just gets me every time. Baby's gone away. I breathe you in, I breathe you out. I've been confused and filled with doubt, but now you're making it okay. Baby's gone away. There ain't no hurt, there ain't no fear. It's only love and love inside of me. Scared of waking, thinking you will just disappear. Stop the cynical part of me taking over here. You're strong when I'm weak, and you're right when I'm wrong. When I lie, you can always tell. I love to know just how you do it, how you blow my mind. Those pretty eyes just get me every time. Breathe you in, I breathe you out.
whisper, honey, let's leave it there. The pain is gone away. I'll breathe you in, I'll breathe you out. I've been confused and filled with doubt. Now you're making it.
Il meglio di te lo ritrovi su Radio Il Mago.
Sempre Emanuela su Radio Il Mago vi sta parlando di Parma e della sua epoca medievale. Ma cos'è esattamente il Medioevo? A volte le spiegazioni che troviamo sono differenti. Proviamo a capire come mai. C'è una suddivisione che è forse la più condivisa nella storia europea e che suddivide la storia in tre ere, cioè quella classica, quella medievale e quella moderna. Il termine Medioevo, che pare derivi da una definizione che ne fece Francesco Petrarca, è il periodo intermedio che si colloca all'incirca tra il 476, che sarebbe la deposizione dell'ultimo imperatore romano, e cioè Romolo Augustolo, e che quindi dà la sua data di inizio alla caduta dell'impero romano. La sua conclusione sarebbe fissata intorno al 1492, che corrisponde alla fine del periodo islamico in Spagna e quindi alla scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Quindi inizierebbe, diciamo, un'epoca di grandi innovazioni legate alle scoperte. Nel 1517 c'è la riforma protestante e qualcuno fa risalire a questa data la conclusione del Medioevo. Esistono poi altri tipi di suddivisione. Per molto tempo abbiamo detto che il Medioevo venne considerato un'epoca buia perché dominata da lotte intestine, da una mancanza di chiarezza e soprattutto da una mancanza di uniformità. Però è il primo sintomo della volontà dell'uomo di autogovernarsi. E questo avviene nei comuni con diciamo la costituzione di una serie di strutturazioni che nella città danno importanza al singolo individuo, alle corporazioni di mestiere e alle aggregazioni che gli uomini riescono a creare spontaneamente. L'arte non fa eccezione. Noi dobbiamo ai monaci benedettini molta parte del nostro sapere moderno. Senza di essi, nelle epoche barbariche, non ci sarebbero stati i testi classici, i libri importanti da cui sono derivati grandi insegnamenti, la filosofia, la letteratura, la storia, la botanica, la scienza e i principi morali che derivavano dagli insegnamenti religiosi. La grande opera di San Benedetto è stata quella di nobilitare il lavoro. Il lavoro è il proseguimento della preghiera, è nobile quanto la preghiera. Questa è stata una rivoluzione straordinaria che ha permesso a questi monaci dalle mani d'oro di far arrivare fino a noi l'opera dei nostri padri.
Un transessuale innamorato di un pianista Detroit, con 10 mogli belle grasse e sudate di petrol. casa senza numero ancora, in un albergo crivellato a Beirut. Ho sbancato Monte Carlo alla roulette e al 7-Eleven. I cani che trascinano la slitta sono palle di neve. Sul tetto dell'Empire un uomo guarda lontano, perde come un dollaro il telefono in mano. Sull'Oriente Express, magico è lo stress. Johnny è un bugiardo, dorme su un biliardo. Dentro la mia borsa di studio ci giocava un protone. Più a rubare che a inventare qualche buona azione. In una galera turca per un grammo solo, vicino all'equatore seduto sul mare. In un monastero tibetano a pregare diverso, cercando città d'oro in Amazzonia mi sono disperso. Una chiatta che trasporta caucciù, con una pacca sul culo al blu. Sull'Oriente Express, magico è lo stress. Johnny è un bugiardo, dorme su un biliardo. E ho aperto solo a 300 metri. Dormivo a Nuova Delhi sopra i chiodi e mangiavo dei vetri. In una baleniera piocinavo fortuna, 50 sotto zero e sopra solo la luna. Sull'Oriente Express, magico è lo stress. Johnny è un bugiardo, dorme su un biliardo. Sull'Oriente Express, magico è lo stress. Johnny è un bugiardo, dorme su un biliardo. Sull'Oriente Express, magico è lo stress.
Emanuela vi ricorda che se volete scrivere l'indirizzo della casella di posta è artemisia@radioimago.net. Scrivetemi segnalando eventi, se volete, culturali, d'arte, che abbiano collegamento con gli argomenti trattati oppure anche che siano diversi. Tutto va bene. Dicevamo di Parma dunque. Parma ha dei monumenti particolarmente interessanti. Uno di questi è il Battistero. Il Battistero è stato costruito nel 1196 da un architetto e scultore che si chiamava Benedetto Antelami e che aveva già fatto diverse opere nel Duomo. L'insieme è spettacolare. Perché costruire questo gigantesco Battistero per un singolo bambino? Non dimentichiamo che il simbolo del battesimo era fondamentale in un'epoca in cui molti uomini non erano battezzati alla nascita, come avviene oggi. Quindi era la rappresentazione massiccia, monumentale, della salvazione. È un edificio a pianta ottagonale, ha grossi pilastri agli angoli che scandiscono le superfici Le superfici piane tra un angolo e l'altro sono alleggerite da logge in quattro ordini sovrapposti. Ci sono tre ingressi con grandi strombature sottolineati da colonnine. La cosa curiosa è che l'interno è molto diverso dall'esterno. Infatti la superficie interna è suddivisa in 16 pareti, che significa che sono raddoppiate. Abbiamo una tendenza dal romanico al gotico, infatti gli archi della parte inferiore sono a tutto sesto, mentre nella parte più alta ci sono degli archi a sesto acuto. E quindi un primo invito, diciamo, al gotico. Anche nell'interno ci sono degli ordini di logge, sono due, e poi dei costoloni sottolineano gli spicchi che chiudono la cupola, che è a ogiva, quindi finisce a punta. La parte interna è straordinariamente decorata, ricchissima, in ogni singolo dettaglio, che siano i capitelli, che siano le sculture affacciate alle logge, che siano i dipinti nelle nicchie, nei catini absidali che circondano l'osservatore che sta in mezzo. In tutti questi elementi si affaccia la volontà di rappresentare la realtà quotidiana e la nobiltà del lavoro quotidiano che porta a Dio. Ci sono rappresentazioni di mesi, ci sono sculture che raccontano il lavoro degli operai, dei contadini, degli allevatori e che indicano attraverso il trascorrere delle stagioni le diverse attività. I materiali sono preziosi, le pitture sono molto raffinate. Non si finisce mai di stupirsi davanti alle fantastiche evoluzioni di questa pittura. La pittura soprattutto stupisce perché è il momento del passaggio tra la rigidità bizantina e il primo naturalismo che si affaccia al gotico. Andate a visitarlo, troverete una magia dentro questo battistero.
We gon' be just fine. It's only that thing, a feeling inside. Yes, it's that thing. Radio Imago.
Parlando sempre di Benedetto Antelami e del suo battistero, c'è un'altra opera ingegnosa e curiosa. Tutto attorno all'edificio si trova lo zooforo, che sarebbe una serie di formelle che sono scolpite con forme di animali, alcuni reali, altri fantastici. Sono simboli delle idee, della vita, della natura, del Medioevo. Rappresentano quindi anche l'immaginario fantastico e un po' magico dell'uomo medievale. L'interno è stato completamente restaurato e ha alcune immagini, soprattutto nella cupola, che sono di maestri bizantini e risalgono al 1260. Nelle lunette interne, scolpite da Benedetto Antelami, è evidente la traccia dei colori, perché in origine la pietra bianca calcarea era interamente colorata. Al centro c'è una vasca grande per il battesimo ad immersione, così come richiedeva la tradizione antica. La cupola immagine di Gerusalemme celeste, e sulla quale sono rappresentate le storie di Abramo, di Giovanni e degli Apostoli. Quante altre cose interessanti troviamo a Parma? Per esempio, c'è un museo bodoniano. Bodoni, famoso grafico creatore del carattere che si chiama come lui, gli è stato intitolato questo museo, che ha sede nel Palazzo della Pilotta, sempre dove è stata realizzata questa mostra, all'ultimo piano della Biblioteca Palatina, ed è completamente dedicata all'opera tipografica di questo saluzzese, Giambattista Bodoni, che assunse l'incarico di dirigere la Stamperia Reale di Parma nel 1768 e ne fece quindi un centro tipografico internazionale, per l'epoca assolutamente unico. Abbiamo il Museo Archeologico Nazionale, la Pinacoteca Stuart, una raccolta ricchissima che raccoglie oltre 200 opere, si deve a Giuseppe Stuart, amministratore della Congregazione di San Filippo Neri. È da visitare, vi sono opere che riportano alla scuola toscana del 300 e del 400. Abbiamo il Teatro Farnese, sempre nel maestoso Palazzo della Pilotta, che deve il suo nome al fatto che vi si giocava la pelota in uno dei cortili. Dicevamo che qui si trova anche il Teatro Farnese. Si sale lungo lo scalone e si arriva al portale del teatro, che è del 1618. Si tratta di una delle più grandi e più moderne sale da spettacolo di quell'epoca. L'architettura in lignea, dipinta a finto marmo, opera dell'architetto ferrarese Aleotti.
Sentí incómodo en tu regazo, pero estaba allí. Caminé contigo, me molestabas mucho, pero estaba allí. Luego llegó la paz, esa paz llena de mentiras. Y viví 5 minutos. Tiempo escaso para ti, y viví 5 minutos para ti nada más. Luego sueños, ansias, anhelos y el dolor terrible de la verdad. Y ahí no me conocían ni ríos, ni llantos, ni penas, solo paz, solo ese ser desconocido. Mm. ansias, anhelos y el dolor terrible de la verdad. Y ahí no me conocían ni ríos, ni llantos, ni penas, solo paz, solo ese ser desconocido. Yo
non possiamo parlare di Parma, di arte parmense, senza citare la cucina. Parma è sinonimo di capitale dell'alimentazione e della buona tavola, al punto che si è guadagnata l'appellativo di Food Valley d'Europa, con marchi che hanno una rilevanza internazionale. Facciamo qualche esempio. Sono alcuni degli insaccati e dei prodotti che derivano dall'allevamento dei maiali, per esempio la spalla cotta calda, il salame di felino, il culatello, il parmigiano reggiano, chi è che non lo conosce? Abbiamo dei piatti tipici che sono per esempio gli anolini in brodo, fatti con un ripieno, pasta ripiena di manzo o di cappone. Questo è un sugo ristretto e molto cotto, che deriva da una ricetta molto antica e comprende anche una variante con uno stracotto d'asino, secondo la tradizione, parmigiano stravecchio, pangrattato, uova e noce moscata. Abbiamo poi dei secondi piatti molto famosi, la bomba di riso, i tortelli di erbette, che hanno ripieno a base di ricotta, parmigiano e spinaci, che sono un piatto di buon auspicio che si deve mangiare la sera del 23 giugno, che è la ricorrenza di San Giovanni, e sembra che questo protegga per tutto l'anno dalla cattiva influenza del demonio. I secondi piatti della cucina parmigiana sono lo stracotto con la polenta, bolliti misti, e poi la trippa, che qui chiamano buzzecca, ma devo dire da milanese che la buzzecca è anche un piatto tipico della mia città. Poi ci sarà modo magari di fare dei confronti. La torta di riso, la torta di mandorle, la spongata, che è una pasta ripiena di miele, noci e canneti, e le violette, che sono i fiorellini caramellati con lo zucchero, che sono i dolci più tipici, infatti si chiamano violette di Parma.
Believed in love and he believed in passion. Still she won his heart. She was off the wall and he was out of fashion. Never ask for a rhyme or reason.
Stupirti se il mago ti piace così tanto. Il trucco c'è. Si chiama passione.
Non si può parlare di Parma e non parlare di Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, uno dei più grandi compositori italiani. Si chiamava Verdi Giuseppe Fortunino Francesco. È nato da una famiglia non di grandi mezzi a Roncole di Busseto nel 1813. In lui si sviluppa subito una forte inclinazione alla musica e quindi venne messo a studiare con un maestro, un organista, un certo Pietro Baistrocchi. Non aveva un granché di mezzi e quindi incominciò a studiare su una spinetta. A 12 anni però si recò a Busseto e qui cominciò a studiare musica col maestro di banda Provesi e anche il latino. Crescendo diventò sempre più forte la sua inclinazione e la sua attitudine. La sua prima opera fu Oberto, conte di San Bonifacio, del 1839, che venne rappresentato con successo al Teatro della Scala di Milano. Citiamo alcune delle sue opere: La forza del destino, il Macbeth, Don Carlos, l'Aida, la messa da Requiem, il Simon Boccanegra, l'Otello, i quattro pezzi sacri. Intorno al 1840 iniziò la sua straordinaria produzione di opere. Fu una instancabile e prolifica attività e che non cedette nemmeno alla vecchiaia, col che si dimostra che l'arte aiuta a rimanere giovani. Trascorse quasi tutta la sua terza età nella villa di Sant'Agata, a pochi chilometri da Busseto, quindi l'aria di casa sempre vicina, insieme con la sua compagna Giuseppina Strepponi. Giuseppe Verdi morì a Milano il 27 gennaio del 1901 e oggi è sepolto nella casa di riposo dei musicisti che fu fondata proprio da lui.
This morning I can't believe you're really gonna leave this town. Everyone knows I can't make a move without you. You're turning my whole world upside down. And I get a feeling that I've seen the last of you. Rio de Janeiro blues, the salty air, your wind blown hair, reflections on a dream, thoughts of you with who knows who, flowing through me like a stream. Later on,
the last of you. Rio de Janeiro blues. Rio de Janeiro blues.
I Natali anche a un altro grande personaggio dell'arte musicale e parlo di Arturo Toscanini. Fu un direttore d'orchestra che nacque a Parma nel 1867 e morì nei pressi di New York nel 1956. A 11 anni già ama la musica e ottiene un posto gratuito alla scuola di violoncello al Conservatorio di Parma. Suona nel Lohengrin e già in questa esibizione viene riconosciuto come un genio. Genio, ma anche forbicione per il suo acuto senso critico. L'imperatore del Brasile gli manda un prezioso dono e conquista il pubblico. Torna in Italia dopo aver suonato a San Paolo e suonerà il violoncello alla prima di Otello alla Scala. Ma presto risalirà sul podio per dirigere. Dirigerà Wally, Nei Pagliacci, Cristoforo Colombo a Genova, Il Crepuscolo degli Dei, La Bohème. Nel 1898 entra alla Scala come direttore artistico, ma viene richiamato anche a Torino per dirigere ben 43 concerti. Nel 1902, per la traslazione delle Salme di Verdi e della Strepponi, dirige 900 voci nel coro del Va Pensiero, che non compariva alla Scala da più di 20 anni. Ritornerà a Buenos Aires, nuovamente a Torino, e dal 1908 al 14 dirigerà il Metropolitan e il suo repertorio si arricchirà. Nel 1913 dirigerà Falstaff e Traviata nel Piccolo Teatro di Busseto per il centenario di Verdi. Scoppierà la guerra, lui è interventista, quindi si spinge con una banda di militari in prima linea. Nel 1920 dirige un'orchestra italiana e un giro di concerti per gli Stati Uniti. Al suo ritorno nascerà l'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano. Organizzerà molte rappresentazioni di nuovo Falstaff, Boris Godunov, Mefistofele, Deborah Jaele, Belfagor di Respighi, il Nerone di Boll. Farà incassare una quantità di soldi alla Scala. nuovamente tornerà negli Stati Uniti a capo della Filarmonica di New York, con la quale verrà in Europa nel maggio del 1930, quindi una carriera sfolgorante attraverso due continenti. L'Università di Georgetown gli conferirà la laurea honoris causa, vinta la guerra. La Scala lo richiamerà dopo la ricostruzione del teatro che era stato semidistrutto dai bombardamenti. Dirigerà il terzo atto della Manon, il prologo del Mefistofele, il coro del Nabucco e il Te Deum. Abbiamo parlato di Parma sotto molti aspetti e in questa piccola città si respira un'aria di antico e di moderno. di mistico e di laico, l'operosità e la semplicità di una vita che appare ancora a misura d'uomo, nonostante questi tempi forsennati che stiamo vivendo, mi porta a considerare che ho soltanto sfiorato la superficie di questo antico borgo. Ci sono altri personaggi che meriterebbero di essere descritti, posso soltanto citarli perché il tempo stringe. Voglio parlarvi di Giovannino Guareschi e un giorno magari lo facciamo, approfondiremo la sua conoscenza. Scrittore ironico, tagliente, giornalista spiritoso, che ha segnato la mia infanzia con i suoi racconti. Maria Luigia d'Austria, il parmigianino, Giambattista Bodoni, che abbiamo già citato, Vittorio Bottego, Riccardo Barilla e poi Padre Lino Maupas, un frate francescano nato a Spalato e morto a Parma, il cui processo di beatificazione è cominciato nel 1942 presso la Curia Vescovile di Parma, mentre la sua statua al cimitero della Villetta è visitata in continuazione dai fedeli che chiedono grazie. Abbiamo bisogno di conoscere meglio le nostre radici e di prendere contatto, forse, con le bellezze che ci circondano da vicino. Ci sarà poi tempo di andare alle Maldive o di visitare i sentieri della seta, le antiche strade della seta. Emanuela vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ascoltate sempre Radio Imago, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Un abbraccio a tutti.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.